Ciao a tutti e benvenuti in questo webcast del percorso per sviluppatori su SharePoint 2010. Io sono Giuseppe Marchi, sono Microsoft MVP su SharePoint e faccio parte di SharePointCommunity.it, la community italiana per sviluppatori e professionisti IT che lavorano su SharePoint. Se volete contattarmi, questi qui sono i miei riferimenti. Potete visitare il mio sito all'indirizzo www.pepe.net.it oppure scrivermi via mail utilizzando l'indirizzo info@pepe.net.it oppure utilizzare Twitter. Assieme a me durante questo percorso c'è Paolo Pialorsi di Devlip, speaker internazionale e autore di libri per Microsoft Press, tra i quali Programmare Microsoft Link e SharePoint 2010 Developer Reference. In questo webcast, dopo aver introdotto il modello d'oggetti client-side di SharePoint 2010 durante il precedente webcast, vedremo invece come utilizzarlo all'interno di applicazioni basate sul .NET CLR. Questo particolare modello d'oggetti non sono altro che delle librerie di classi .NET che possono essere utilizzate per recuperare informazioni presenti all'interno di SharePoint 2010 all'interno di applicazioni .NET, quindi che girano sotto il .NET Framework, e fanno parte di questa categoria di applicazioni tutte le applicazioni Windows, quindi Windows Form, WPF, servizi Windows e così via, anche le applicazioni web, quindi applicazioni ASP.NET, web services, ASMX o servizi WCF e così via. Dobbiamo sapere poi che possiamo utilizzare questo modello d'oggetti anche per add-in Office, perché chiaramente essendo eseguito client-side possiamo pensare di poterlo utilizzare in tutte le applicazioni che utilizzano il framework .NET. Queste API sono presenti all'interno di due specifiche librerie che sono la Microsoft.SharePoint.Client.dll e la Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll. Queste due librerie le possiamo scaricare dal sito Microsoft oppure le possiamo referenziare all'interno dei nostri progetti direttamente dai file di installazione di SharePoint 2010. Sono presenti sotto la SharePoint root all'interno della directory SAPI, così come le DLL del modello d'oggetti server side. E dobbiamo ricordarci che sono delle librerie che devono essere distribuite assieme alle nostre applicazioni client. Queste due librerie assieme pesano circa 450 K, al contrario delle librerie del Server Object Model, che invece è la principale, che è la Microsoft SharePoint.dll, pesa intorno ai 16 MB. Questo per dirvi che queste librerie sono effettivamente dei wrapper al servizio WCF che si preoccupa di eseguire le query lato server, quindi sul database di contenuti di SharePoint, a fronte di richieste provenienti dalle nostre applicazioni client. Ok, riprendiamo l'applicazione Visual Studio che abbiamo sviluppato durante che abbiamo iniziato a sviluppare durante il precedente webcast, così da poter andare avanti e visualizzare tutte quelle che sono le caratteristiche che possiamo utilizzare attraverso questo modello d'oggetti. Vi ricordo che per far funzionare quello che stiamo per scrivere dobbiamo referenziare all'interno dei nostri progetti le DLL che abbiamo appena citato. Fatto questo, possiamo iniziare a scrivere le nostre applicazioni client che interagiscono con SharePoint. Le nel precedente webcast abbiamo visto la possibilità di caricare informazioni da SharePoint e visualizzarle nelle nostre applicazioni client attraverso l'esecuzione dei tre passi citati appunto nelle slide precedenti. Questi tre passi vedono la creazione di una nuova istanza della classe Client Context, specificando qual è l'indirizzo SharePoint con cui vogliamo interagire, il recupero e la definizione di tutti gli oggetti che vogliamo recuperare da SharePoint e il caricamento di questi oggetti all'interno della richiesta che parte dalla nostra applicazione client e l'esecuzione di questa richiesta server side. Inoltre abbiamo visto che possiamo gestire le performance delle nostre richieste al server SharePoint utilizzando un overload del metodo load che attraverso l'utilizzo di alcune lambda expression ci permette di specificare quali sono le proprietà che voglio recuperare delle informazioni presenti all'interno del sito SharePoint. Nel nostro caso avevamo deciso di recuperare solamente la proprietà title della classe web. Questo significa che se io vado all'interno del codice e cerco di stampare la data di creazione del nostro sito, che è data dalla proprietà created della classe web, io sto facendo riferimento a un sito SharePoint che risponde all'indirizzo http://bat, che non è altro che il nostro sito SharePoint di dimostrazione. In questo caso, siccome non ho incluso la proprietà created all'interno della mia richiesta, mi aspetto un'eccezione. In effetti, quando cerco di recuperare il valore della proprietà created, mi viene stampato a video che il campo non è inizializzato. Per aggiungere un campo all'interno della nostra richiesta, come abbiamo detto, dobbiamo sfruttare le lambda expression e specificare la nostra proprietà che vogliamo che ritorni valorizzata dal server SharePoint. Ok, ecco qui la data di creazione del nostro sito. In questo modo abbiamo recuperato delle informazioni presenti all'interno di SharePoint attraverso il metodo load. Pensiamo invece di voler recuperare solamente le document library del nostro sito SharePoint. Utilizzando già il codice che abbiamo scritto, la prima cosa che verrebilmente può essere quella di fare un controllo sul template delle nostre liste e stampare solamente quelle che hanno come base template il valore 101, che sono le document library. Bene, è una cosa che sicuramente funziona. Andiamola a vedere. Ah, ok, giusto. Questo è un errore chiaro perché devo aggiungere alla mia richiesta anche la proprietà base template delle mie liste. Okay. Così facendo però faccio un errore logico, in quanto io prima richiedo tutte le liste al server SharePoint e poi ne utilizzo effettivamente solo una cerchia ristretta di queste. Per fare in modo invece di richiedere solamente un elenco filtrato di informazioni al server SharePoint, quindi in modo tale da gestire le performance della mia applicazione, al posto di recuperare le informazioni utilizzando il metodo load, posso scrivere una query che in modo tale da dire selezionami tutte le liste che hanno il template uguale a 101, che sarebbe le mie document library. Al posto di quindi di utilizzare il metodo load, devo utilizzare il metodo load query. Load query vuole come parametro la mia query link e mi ritornerà l'elenco filtrato delle mie liste. Così facendo non stampo più informazioni sul sito perché chiaramente non le sto più caricando. Ho la possibilità di ciclare direttamente il mio elenco di liste prefiltrato e visualizzarle a video. In questo modo ho sicuramente applicato le best practice per quanto riguarda l'utilizzo del client object model di SharePoint 2010. Ok. Se volessi invece recuperare delle informazioni da specifiche liste, dovrei utilizzare invece il linguaggio KEMOL per fare le query a elementi di liste. Quindi utilizzare la classe list per recuperare una lista dal mio sito web corrente. Posso utilizzare i metodi getByD o getByTitle per recuperare la mia lista. Io ho una lista sul mio sito SharePoint che si chiama People. Eccola qua. Questa lista People contiene un elenco di nomi con la relativa company. Una volta recuperata la lista, posso recuperare l'elenco degli elementi posti all'interno di questa lista attraverso una query KEMOL e utilizzando il metodo getItems della classe list. Come vi dicevo, questo metodo vuole l'utilizzo di una query KEMOL che io posso farmi autogenerare attraverso la chiamata al metodo createAllItemsQuery. Questo metodo mi recupera, cioè mi crea in automatico una query KEMOL che recupera tutti gli elementi di una lista. Fatto questo, prima di poterli visualizzare, devo chiaramente aggiungere al contesto corrente, non utilizzando il metodo loadQuery, ma utilizzando il metodo load, gli elementi che voglio visualizzare all'interno della mia applicazione client ed eseguire la richiesta al server, così che poi io posso ciclarli e stamparli a video. Per recuperare invece il valore di un singolo campo, posso utilizzare l'indice della classe listItem e specificare l'internal name del nostro campo SharePoint. In questo caso io decido di visualizzare prima il campo title e poi il campo surname. Ok, vediamo cosa succede. Bene, prima mi viene stampato l'elenco delle mie document library e poi l'elenco degli elementi presenti all'interno della lista people. Se volessi invece applicare una query più particolare, posso creare una nuova istanza della classe KEMOL e valorizzare la proprietà viewXML così da partire con la specifica della nostra query KEMOL. Quando scrivo una query KEMOL all'interno del client object model, utilizzando il client object model di SharePoint 2010, mi devo ricordare che devo partire dall'elemento view per poi specificare l'elemento query per poi arrivare all'elemento where. Solitamente siamo stati abituati attraverso il modello d'oggetti server side di SharePoint 2010 di partire direttamente dall'elemento where. Nel client object model invece si parte dall'elemento view. Nel mio caso scrivo una query che controlla se il campo title contiene una certa valore, quindi utilizzo gli elementi contains e field ref. Ok, in modo tale da controllare appunto se il campo title contiene un valore di tipo testo che sarà beh. Ok. Chiaramente il metodo getItems, dovrò passare al metodo getItems la mia query e vedere che cosa succede. Bene, ho prefiltrato anche gli elementi della mia lista. Fantastico. Se volessi invece creare un nuovo elemento all'interno di questa lista, devo basarmi su una tipologia di classi che è detta Creation Information. Questa tipologia di classi vale per la creazione di nuovi elementi, di nuovi file, di nuove liste e così via. Se voglio creare un nuovo elemento, devo utilizzare la list item creation information. Questa classe si preoccupa di portare all'interno della richiesta che verrà fatta dall'applicazione client al mio server SharePoint tutte le informazioni relative al nuovo elemento. Il nuovo elemento sarà una classe di tipo listItem che verrà istanziata attraverso il metodo attraverso il metodo addItem della classe list. Questo metodo prende come parametro la nostra classe di tipo creationInformation e mi permette di andare avanti a specificare tutti i valori dei vari campi da inserire all'interno del mio elemento. Come vi dicevo, anche in questo caso uso l'internal name del mio campo SharePoint. Microsoft. Bene, una volta che ho specificato le informazioni da inserire nel mio nuovo elemento, devo richiamare il metodo update e al posto di effettuare un load delle informazioni, devo semplicemente chiamare il metodo execute query per eseguire la mia query sul server. La differenza rispetto a prima è che se devo leggere qualcosa, utilizzo il metodo load. Se invece devo fare un aggiornamento, una cancellazione o un inserimento, eseguo direttamente la query lato server. Proviamo a vedere. Ok, è finita l'esecuzione della mia console application. Apro la mia lista di persone ed ecco qua il nuovo elemento. La stessa cosa vale, come vi dicevo, per l'aggiornamento e per la cancellazione. Quindi recuperiamo l'elemento 1 dalla nostra lista di persone attraverso il metodo getItemById, ok? E modifichiamo il title. Come per l'inserimento devo chiamare prima il metodo update e poi l'execute query. Allo stesso modo, se voglio cancellare un elemento, devo prima di tutto recuperarlo attraverso sempre il metodo getByD. In questo caso io recupero il primo elemento che ho creato, quindi andiamo a cancellare dalla nostra lista l'ultimo elemento creato in modo tale da vedere che prima lo creiamo e che poi lo cancelliamo. Per cancellare un elemento devo richiamare il metodo deleteObject e poi effettuare la nostra query al server. Ok, andiamo in debug. Creiamo l'elemento, ok, andiamo a vedere all'interno dell'interfaccia se è stato effettivamente creato, eccolo qua. Continuiamo con il nostro codice, facciamo la modifica dell'elemento 1, andiamo a vedere se è stata fatta, ecco qua la nostra modifica. Andiamo avanti e cancelliamo l'ultimo elemento inserito. Ok. Bene, così come possiamo creare degli elementi di lista, possiamo creare anche dei file e addirittura delle liste vere e proprie. Come vi dicevo, per ognuna di queste tipologie di oggetti possiamo avere la relativa classe Creation Information. Questo significa che per creare una nuova lista devo istanziare una nuova classe di tipo list creation information, specificare il titolo della mia lista, poi il template type 101 dovrebbe essere un intero, esatto, in modo tale da dirgli che io voglio creare una nuova document library. Poi posso specificare se visualizzare o meno la mia lista all'interno della quick launch, e poi all'interno della mia istanza della classe web aggiungo la mia creation information alle liste già presenti. Che cosa devo fare? Non più un load perché sto facendo un aggiornamento, ma devo chiamare direttamente il metodo execute query. Proviamo a vedere se la nostra document library viene effettivamente creata. Ok, non ci sono stati errori. Andiamo in home page ed ecco qua la nostra nuova document library. Tutto questo eseguito da applicazioni che girano all'interno del client e non più sul server SharePoint. L'ultima cosa che vi voglio fare vedere è la gestione delle eccezioni. Per esempio, cioè, utilizziamo l'esempio di voler creare una lista e non metterla nella Quick Launch Bar, oppure se questa lista è già stata creata all'interno del nostro sito SharePoint, modificare la visualizzazione nella Quick Launch. Normalmente un programmatore .NET che cosa è abituato a fare? Ad utilizzare dei try e catch. Quindi se l'operazione di creazione mi va in errore, in questo caso la voglio mettere non più a on ma a off, allora gestisco l'errore e al posto di stampare l'eccezione recupero la mia lista tramite il metodo getByTitle, perché so già che si chiama Peppe, perché se questo codice va in errore significa che la lista Peppe è già presente all'interno del nostro sito SharePoint, e cambio la visualizzazione all'interno della Quick Launch. Chiaramente, come ad ogni modifica, devo chiamare un update e poi di nuovo l'execute query. Ok, sicuramente questo codice funziona, ma vediamo a che cosa andiamo incontro. Facciamo un F5, andiamo avanti nella creazione della nostra nuova document library, viene fatta una query al server, questa query va in errore, allora viene fatta una seconda query al server per modificare l'impostazione della quick launch della nostra document library. Ok, ha funzionato e non ci sono stati problemi. Andiamo all'interno del nostro sito SharePoint e vediamo che effettivamente la libreria Peppe non è più nella Quick Launch Bar. In questo modo però abbiamo fatto un errore piuttosto grave utilizzando il client object model, perché per un'operazione di modifica e di controllo della presenza di una document library abbiamo fatto ben due query al server. Il client object model invece ci mette a disposizione una particolare classe che si chiama exception handling scope, che vuole essere istanziata a partire dal client context corrente e ci permette, attraverso dei blocchi using, ci permette di partire a controllare il codice che noi stiamo eseguendo, stiamo mandando in esecuzione lato server. Quindi questo significa che posso controllare un try ed eseguire il codice di creazione della nostra lista. Poi posso controllare il catch ed eseguire il codice che invece fa l'update sulla nostra lista. Infine, chiamare un execute query finale. Così facendo, io faccio una singola chiamata al server SharePoint e lascio alla computazione lato server il controllo di questo codice. Quindi, se va in errore la parte inserita all'interno di questo using, dovrà essere inserita questa. Per vedere se funziona, rimetto a true le proprietà riguardo la quick launch bar ed eseguo il mio codice. Ok, come vedete vengono eseguiti tutti i passi propri del mio script e poi viene mandata la query server side. Ok, guardiamo il risultato, facciamo un F5 ed ecco qua che la mia document library è ritornata a essere sulla quick launch bar. Questa gestione delle eccezioni è un po' diversa da quella a cui siamo abituati, però all'interno del client object model questa è sicuramente una best practice da seguire. Bene, in questo breve webcast abbiamo visto che cosa si può fare attraverso lo sviluppo di applicazioni client che interagiscono con SharePoint e che utilizzano il client object model per applicazioni .NET per effettuare questa integrazione. Chiaramente abbiamo visto un breve elenco di funzionalità che possiamo utilizzare, quindi abbiamo visto come interagire con liste ed elementi all'interno di siti SharePoint. Possiamo fare le stesse cose con document library, con file, con permessi e così via. Chiaramente, rispetto a quello che si può fare con il server object model di SharePoint, abbiamo funzionalità molto limitate lato client. Sul sito sharepointcommunity.it trovate una serie di articoli legati appunto a queste funzionalità, quindi vi consiglio di leggerli. E con questo vi ringrazio e vi invito a seguire la prossima puntata di questo percorso per sviluppatori SharePoint 2010.